Buongiorno a tutti, mandiamo anche un caro saluto a tutti i fratelli e alle sorelle che ci seguono da casa. Questa mattina, cari fratelli, desidero condividere con voi alcune riflessioni intorno alla sovranità di Dio. Ho pensato molto all'argomento da poter trattare oggi con voi nelle settimane passate e il Signore mi ha indirizzato a riflettere su questo argomento, parlare della sua sovranità nella storia. Credo che l'argomento sulla sovranità di Dio sia un argomento molto importante. Tante volte noi esaltiamo la sovranità di Dio con le nostre parole, nelle nostre preghiere, però molte volte con i fatti, ecco, la paura, l'ansia, le preoccupazioni che a volte ci vincono, ecco, con quel tipo di atteggiamento dimostriamo di non credere troppo nella sovranità di Dio. Quindi credo che sia molto importante rispolverare questo argomento. Parlare della sovranità di Dio nella storia è un argomento molto lungo, dovremmo iniziare dalla Genesi, dove lì vediamo già la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo. Tutto l'Antico Testamento ci parla della sovranità di Dio e io oggi vorrei soffermarmi su alcuni fatti storici dell'Antico Testamento partendo dal 722 avanti Cristo. Nel 722 avanti Cristo, come sappiamo, ci fu la deportazione assira e in quel tempo regnava re Salmanasser V. Questo re era il re dell'esercito assiro, e l'esercito assiro era un esercito che si distingueva dagli altri popoli per la crudeltà e la spietatezza che usava nel combattere le proprie guerre. Questo esercito era spietato, affrontava i loro nemici non solo per vincere. Loro non solo uccidevano per vincere, ma uccidevano proprio provando piacere nell'uccidere. Queste sono alcune informazioni che ho preso da Wikipedia. Probabilmente fu anche a causa di questo motivo che il profeta Giona si rifiutò di andare a Ninive, un po' perché aveva paura sicuramente e un po' perché non riteneva degno questo popolo di ricevere un messaggio di salvezza. Ebbene, questo popolo così crudele, questo esercito così crudele, fu un esercito che il Signore usò per disciplinare il regno del nord. Dio si serve degli assiri per disciplinare Israele. Quando parliamo di Israele, qui parliamo del regno del nord. È scritto in Seconda Re, capitolo 17, versetti da 1 a 3. Il dodicesimo anno di Acaz, re di Giuda, Osea, figlio di Ela, cominciò a regnare su Israele a Samaria. E regnò 9 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, non però come gli altri re di Israele che l'avevano preceduto. Notate, qui troviamo il nome del re Salmanasser. Salmanasser, re d'Assiria, marciò contro di lui e Osea fu sottomesso a lui e gli pagò un tributo. Noi qui vediamo che questo esercito marcia contro Israele e lo assoggetta. Perché? Per quale motivo Dio permise tutto questo? Lo leggiamo nel secondo libro dei Re, capitolo 17, versetto 7. Perché Dio permette a Salmanasser di avere la meglio su Israele? È scritto che questo avvenne perché i figli di Israele avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, sottraendoli dal potere del Faraone, re d'Egitto, e avevano adorato altri dei. Quindi la causa scatenante, il motivo per cui il Signore permise a questo re di assoggettare Israele e di deportarli poi in Assiria, fu a causa del loro peccato. In questo evento storico noi vediamo tutta la sovranità di Dio. E questo è importante che ce lo ricordiamo ancora oggi, che ci sono dei fatti storici che ci turbano spesso. Ebbene, il nostro Dio è un Dio sovrano, è un Dio che regna, egli non è mai sceso dal suo trono. Ed è importante fare alcune precisazioni. Prima di dare Israele in mano agli Assiri, Dio manda i suoi profeti a predicare il ravvedimento, il pentimento. Quindi prima del giudizio Dio diede ancora delle possibilità a Israele, e questo è già molto importante, perché ci manifesta sia la giustizia di Dio ma anche la sua grande misericordia. Dio dà sempre delle possibilità a coloro che, diciamo così, sui quali poi si abbatte il suo giudizio. Ed è importante precisare un'altra cosa, che durante l'invasione degli Assiri Dio rimase in totale controllo della situazione. Dio non perse mai il controllo di quello che stava accadendo. Egli non cessò mai un istante di essere il sovrano assoluto su tutto quello che stava accadendo. E anche questo è importante ricordarcelo, perché ci aiuterà quando arriveranno magari delle notizie che tendono a turbare il nostro cuore. Al punto 3 precisiamo anche che gli Assiri non sfuggirono al controllo di Dio. Questa frase forse è pesante, ma è la verità. Se noi leggiamo nella parola troviamo conferma. Gli Assiri in questo caso furono il braccio che Dio usò per emettere il suo giudizio sul suo popolo che si era abbandonato all'idolatria. Quindi qui vediamo i motivi per cui il Signore permise tutto questo. E mentre questo accadeva, Dio rimaneva totalmente sovrano. Come dicevo all'inizio, l'argomento sulla sovranità di Dio è un argomento che dobbiamo rispolverare, perché tante volte siamo onesti, esaltiamo la sovranità di Dio nelle nostre preghiere, però basta una notizia allarmante e andiamo nel panico. Allora, ci crediamo o no alla sovranità di Dio? E credo che questo argomento sia, a mio avviso, l'argomento migliore per iniziare il nuovo anno. Iniziare proprio il nuovo anno ricordando che il nostro Dio è un Dio sovrano. Egli non è stato sovrano soltanto riguardo a quello che è successo fino al 31/12/2022. Egli è sovrano oggi e sarà sovrano nel 2023 e sarà sovrano per tutti gli anni che ancora saremo su questa terra, fino a quando poi le cose non cambieranno. Ed è importante che questo ce lo imprimiamo nel cuore. Andiamo avanti con la nostra riflessione. Qualche anno dopo, adesso vorrei che poneste la vostra attenzione su quest'altro evento storico molto importante, che ci fa comprendere proprio la totale sovranità di Dio nella storia. Qualche anno dopo la deportazione degli Assiri, salì al potere un altro re, il cui nome era Sennacherib. Questo re regnò dal 705 al 681 avanti Cristo. Sennacherib succedette a Sargon II e durante la sua campagna militare si spinse fino alle porte di Gerusalemme. Gerusalemme era la capitale del regno del sud. Qual era lo scopo? Quello di assoggettare anche Gerusalemme. Questo re Sennacherib voleva conquistare Gerusalemme, questo re assiro. In quel tempo a Gerusalemme regnava re Ezechia, ce lo ricordiamo un po' tutti il re Ezechia, vero? E di questo re viene detto che fu un re che fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Il profilo del re Ezechia lo possiamo leggere dai versetti che vanno dall'1 al 6. Era un re che fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Dice delle cose meravigliose, dice che mise la sua fiducia nel Signore Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. È molto bello, il versetto 6 dice: si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Ecco, quindi ci troviamo, ascoltatemi attentamente, in un contesto storico di questo tipo. Abbiamo l'esercito assiro che attacca il regno del nord e vince e lo deporta. E Dio lascia fare a questo esercito, per i motivi che abbiamo detto prima. Questo re, successore di Salmanaser e di Sargon II, parte e vuole conquistare anche Gerusalemme. Ma in quel tempo a Gerusalemme il popolo di Giuda camminava rettamente. Quando c'era un re al potere che faceva ciò che è giusto agli occhi del Signore, solitamente, questo lo dicono le statistiche, anche il popolo camminava rettamente. Ebbene, allora che cosa fa qua il Signore? Lascia che questo re attacchi Gerusalemme, lo conquisti o faccia le stesse cose che hanno fatto al Regno del Nord? Assolutamente no. L'ubbidienza di re Ezechia fu una protezione per Gerusalemme e per il suo popolo. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e questo fu per lui uno scudo che lo mise al riparo dall'attacco di questo re Sennacherib. Notate che Ezechia, se andiamo a leggere, non lo facciamo per brevità, porta questo problema davanti al Signore quando questo re Sennacherib lo attacca, no? Insulta il Signore, insulta Ezechia, questo re. Che cosa fa Ezechia? Prega il Signore. E il Signore, attraverso il profeta Isaia, gli dà delle risposte e dice, perciò così dice l'Eterno riguardo al re d'Assiria, Sennacherib, egli non entrerà in questa città, né vi lancerà freccia, non le verrà davanti con scudi, né costruirà contro di lui alcun terrapieno. Egli ritornerà per la stessa strada da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice l'Eterno. Io proteggerò questa città per salvarla, per amore di me, di me stesso, e per amore di Davide, mio servo. Quindi vediamo che Ezechia porta il problema davanti al Signore e il Signore risponde, dice no, io non permetterò a questo re di attaccare Gerusalemme. Che cosa accade? Accade questo, che in Seconda Re 19:35-36 sta scritto: quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò al mattino erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, tolse l'accampamento, partì e se ne tornò a Ninive, dove rimase. Poi in seguito questo re fu ucciso per mano dei figli a Adramelech e Sarezer. Facciamoci una domanda, fratelli e sorelle. Che cosa impariamo dalla vittoria di Salmanaser e dalla sconfitta di Sennacherib? Che cosa ci insegnano questi due fatti storici molto affascinanti? Ci insegnano qualcosa di molto importante. In entrambi i casi noi vediamo la totale sovranità di Dio. È vero? Siete d'accordo? In entrambe le storie vediamo la totale sovranità di Dio. Nel caso di Salmanaser, Dio gli permette di avere la meglio su Israele perché Israele aveva peccato gravemente davanti al Signore e, come abbiamo detto, Salmanaser esercitò i giudizi di Dio su Israele. Forse questa frase è pesante, forse per alcuni è scandalosa, ma noi dobbiamo ricordarci che il nostro Dio non è solo un Dio d'amore, è anche un Dio giusto e santo. E qui Dio esercitò i suoi giudizi per mano di Salmanaser. Nel caso di Sennacherib, Dio non gli permette di avere la meglio su Gerusalemme, perché Giuda, che era governato da Ezechia, in quel tempo camminò in ubbidienza al Signore. Tutto questo ci insegna che quando Dio non decide che una cosa deve avvenire, quella cosa non avviene. Qui Dio fermò questo re Sennacherib. Dove vai? Chi ti ha autorizzato a fare questo? E che cosa fa il Signore? L'abbiamo visto nel versetto precedente che abbiamo letto. L'angelo del Signore quella notte scese in mezzo all'accampamento degli Assiri e uccise 185.000 uomini. Dio stesso scese in mezzo all'accampamento e combatté a favore di Ezechia. Questi fatti storici ci devono ricordare ancora oggi che non accade nulla sotto il sole. se Dio non lo vuole. Ma poi faremo anche un breve accenno alla responsabilità dell'uomo, eh? Perché in questi contesti qua noi vediamo anche la responsabilità dell'uomo. Nel caso di Israele furono responsabili, non ubbidirono al Signore. Quindi c'è sempre la componente della responsabilità umana in tutto questo contesto che stiamo esaminando. Quindi in queste due storie noi vediamo che Dio ha il totale governo di quello che sta accadendo. Non gli sfugge nulla. Sennacherib non era stato mandato per attaccare Gerusalemme e quindi Dio non glielo permette. Anzi, come abbiamo letto, egli stesso scende e combatte per il suo popolo. Qualche decennio dopo questi fatti, come sappiamo, accadde qualcosa anche nel regno del sud. Che cosa accadde? Che col passare degli anni anche il regno del sud si abbandonò all'idolatria. E anche in questo caso il Signore mandò i suoi profeti ad avvisare il popolo. Basta leggere il libro del profeta Geremia per vedere quanto ha predicato a Gerusalemme in quel tempo. Ma essi fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Così il Signore che cosa fa in questo caso? Li dà in mano al re Caldeo. Questo ce ne ha parlato già anche il fratello Massimo recentemente, ma è sempre bene ricordare. E anche in questo caso Nabucodonosor fu il braccio che il Signore usò per purificare il suo popolo dall'idolatria. A un certo punto, in Geremia 27,6, il Signore chiama il re Caldeo mio servitore. E anche i Caldei non erano troppo dolci con i nemici quando li attaccavano, erano spietati. Anche in questo caso vediamo la totale sovranità di Dio in questo fatto storico. E non ci deve scandalizzare quando leggiamo questi fatti, perché come dicevo prima dobbiamo ricordare che il nostro Dio è un Dio santo e giusto ed è anche un Dio misericordioso, perché comunque dà sempre la possibilità di pentirsi e ravvedersi. Vado avanti velocemente e mi avvio alla conclusione. Che cosa impariamo da quest'altra storia? Come dicevo, anche in questo caso vediamo la totale sovranità di Dio. Qualche decennio prima il popolo di Giuda aveva beneficiato dalla protezione del Signore, abbiamo visto prima, no? Gli Assiri, qualche decennio prima, Sennacherib aveva provato ad attaccare Gerusalemme e tutto Giuda aveva visto la liberazione che il Signore gli aveva dato. Nonostante avesse toccato con mano questi benefici, a distanza di qualche anno si abbandonò all'idolatria. E questo ci deve portare a riflettere. Loro dimenticarono i benefici ricevuti, dimenticarono che l'ubbidienza equivaleva a protezione e fecero gli stessi errori che commisero coloro che furono deportati, cioè il regno del nord. E questo punto deve farci riflettere a tutti quanti, perché tante volte siamo così anche noi, fratelli e sorelle, dimentichiamo spesso l'importanza dell'ubbidienza e l'importanza di rimanere aggrappati al Signore. Mi avvio alla conclusione facendo qualche breve considerazione sugli imperi che sono arrivati dopo. L'impero medo-persiano, come sappiamo, attraverso Ciro, Dario, Artasese, ecco, anche qui vediamo la totale sovranità di Dio nella ricostruzione del Tempio e delle mura della città. Sono cose che abbiamo già delle quali abbiamo già riflettuto recentemente. L'impero greco-macedone, anche questo impero ha avuto la sua importanza nella storia, fu uno degli imperi che a quel tempo ebbe la massima espansione territoriale e quindi, come sappiamo, poi il Vangelo è stato scritto in greco, quindi in un certo modo questo esercito gettò le basi per l'annuncio del Vangelo. Più gente conosceva la lingua greca, più gente poteva ricevere il Vangelo che fu scritto appunto in greco. Possiamo dire qualcosa anche intorno all'impero romano. L'impero romano ha adempiuto molte profezie bibliche. Una di queste, come sappiamo, è quella di Michea, capitolo 5, versetto 1, riferita alla nascita del Messia a Betlemme. Il Signore Gesù doveva nascere a Betlemme. E guarda caso, diciamo il caso, Cesare Augusto un bel giorno dà un ordine di fare un censimento e Giuseppe e Maria si devono recare a Betlemme, dove poi nascerà il Messia. Cesare Augusto qui fu uno strumento nelle mani del Signore per adempiere una sua profezia. E sappiate questo, fratelli e sorelle, che tutte le profezie bibliche si adempiranno per mano delle autorità. Non saremo certo noi ad adempiere le profezie bibliche. Noi siamo dei semplici cittadini. Saranno i governanti al potere che adempiranno anche le profezie future, così come hanno adempiuto le profezie passate. Qui Cesare Augusto non sapeva mica che Gesù doveva nascere a Betlemme, ma Dio lo sapeva bene. Quindi qua vediamo proprio come i governanti, anche senza saperlo, adempiono la scrittura. E qui vediamo tutta la totale sovranità di Dio. E questo deve consolare il nostro cuore. Perché molte volte, vedete, voglio ripetere quello che ho detto all'inizio, veniamo presi da troppi turbamenti, da notizie cattive che arrivano alla TV. Esaltiamo la sovranità di Dio, ma viviamo come se fosse sfuggito tutto al controllo di Dio. Allora, se crediamo nella sua sovranità, dobbiamo vivere nella pace. Ci possono essere dei momenti di paura, non dico di no. Giosafat stesso ebbe paura a un certo punto, ma poi è scritto che si dispose a cercare il Signore. Ed è quello che dobbiamo fare anche noi, quando sopraggiunge la paura. Quindi ricordiamo che il nostro Dio è un Dio sovrano, è stato sovrano nella storia, è sovrano oggi e sarà sovrano in futuro. Questa è una profezia che si avvererà durante le fasi della grande tribolazione. In Zaccaria 14, da 1 a 3, sta scritto: «Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia». Questa è una profezia che si dovrà adempiere. E il Signore qui dice che sarà Lui a chiamare tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. A quale scopo? Per purificare, quello è lo scopo per cui il Signore farà questo. Egli stesso si servirà delle nazioni per giudicare e purificare il suo popolo. Poi lui stesso combatterà contro quelle nazioni. E anche in questo contesto futuro noi vediamo la totale sovranità di Dio. E noi dobbiamo saperle queste cose, fratelli e sorelle, per non essere presi da sconforto. Egli avrà il totale controllo su tutti gli eventi che accadranno. E vorrei fare una breve nota su Apocalisse 17:17, un versetto che, quando lo lessi e lo meditai, un po' così mi lasciò spiazzato. Ma anche qui vediamo la totale sovranità di Dio. Notate che cosa dice Apocalisse 17:17. Dice: «Infatti Dio ha messo nei loro cuori», qui parla di 10 re che daranno il potere alla bestia, dice: «Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio siano adempiute». Anche in questo contesto futuro Dio sarà totalmente sovrano. Ma questo non toglie la responsabilità dell'uomo. Gli Assiri erano malvagi di loro. Non fu Dio a renderli malvagi. Erano malvagi di loro. Però il Signore in quel contesto si servì di quel popolo per disciplinare il suo popolo che lo aveva abbandonato. Mi avvio alla conclusione, ci sarebbe ancora qualcosa da dire qui, ma non voglio andare oltre. Vorrei semplicemente terminare con un invito, fratelli e sorelle. Iniziare questo nuovo anno con l'invito che il Signore ci fa, con il Salmo 46 al versetto 10. Un versetto che ci leggiamo spesso anche al mattino durante le riunioni di preghiera. «Fermatevi», dice il Signore, e riconoscete che sono io Dio, non ce n'è un altro. È Lui che ha il totale controllo di tutto. E oggi, ancora una volta, ci chiama a riconoscere questo. Perché tante volte noi attribuiamo, vi faccio degli esempi, ho letto delle frasi a volte di credenti che dicono: Dio ti darà il doppio di quello che Satana ti ha tolto. Satana non può toglierci un bel niente. È Dio che dà ed è Dio che toglie. Satana non può toccare i figli di Dio. E qualora dovesse farlo, è sempre Dio che autorizza e dà il permesso. Perciò dobbiamo vivere nella pace. Qui il Signore ci invita ancora oggi a fermarci. Questa parola fermatevi è una parola molto bella perché mi fa ricordare non solo che il Signore ci chiama a riflettere, che è Lui il sovrano dell'universo, è Lui che regna, non ha mai abbandonato il suo trono. Anche in questo momento Egli sta regnando. E l'invito a fermarsi è anche un invito a riposo. Quando siamo stanchi, di che cosa abbiamo bisogno, fratelli e sorelle? Di fermarci. E allora il Signore ancora oggi ci invita proprio a fermarci e a riconoscere che è Lui Dio e a riposare nella Sua sovranità. La nostra vita, le nostre malattie, i nostri problemi, tutti ne abbiamo. Sono tutti sotto il totale controllo di Dio. Non è rassicurante questo? A Dio non sfugge nulla e nulla accade senza il suo permesso. E ricordiamo, come dicevo, che il nemico non ha alcun potere sui figli di Dio. Egli viene a volte, diciamo così, illustrato come un cane al guinzaglio. È vero? Quante volte abbiamo detto che il nemico è come un cane al guinzaglio? Però, parlando del cane al guinzaglio, voglio farvi questo esempio per richiamare anche la nostra responsabilità. È vero che il nemico è un cane al guinzaglio, però io mi ricordo quando ero ragazzino, sono cresciuto in un paese di contadini dove in tutti i cortili avevano il loro cane da guardia legato a una catena che scorreva in un filo di ferro che andava avanti e indietro, no? Quindi il cane da guardia spaziava in tutta l'area del cortile. E una volta io ho chiesto a uno di questi padroni, dico: scusate, morde il cane? E lui mi disse: se ti avvicini sì, se stai a distanza non ti fa niente. Che cosa voglio dire con questo? Che il nemico è come un cane al guinzaglio, ma noi abbiamo la responsabilità di non avvicinarci troppo. E tutte le volte che noi viviamo nella mondanità, tutte le volte che ci allontaniamo dal Signore, noi rischiamo di avvicinarci a questo spazio di azione di questo cane. Quindi anche qui dobbiamo vegliare e ricordare qual è la nostra responsabilità, quello di stare lontani da tutto quello che può essere mondanità. Ricordiamo inoltre, come dicevo prima, che le autorità sono coloro che adempiranno le profezie degli ultimi tempi e per questo motivo siamo anche chiamati ad avere una sottomissione alle autorità, perché comunque esse stesse sono in qualche modo sottomesse a Dio. E voglio concludere dicendo questo, fratelli e sorelle: sì, oggi inizia un nuovo anno, abbiamo parlato della sovranità di Dio, abbiamo fatto qualche accenno alla responsabilità umana. Ecco, ricordiamoci anche delle nostre responsabilità. Dio è sovrano, ma noi abbiamo delle responsabilità. Noi un giorno abbiamo affidato la nostra anima al Signore, e questo avviene una volta per sempre, ma siamo chiamati ogni giorno ad affidare la nostra vita nelle sue mani. Quindi questo è un impegno quotidiano che siamo chiamati a prendere. E quando non comprenderemo alcune cose, ecco, il Signore ci chiama a continuare a confidare. Ci saranno cose che sicuramente non comprenderemo, ma non dobbiamo mai dimenticare che il nostro Signore non scenderà mai dal suo trono. Mai. Egli regna in eterno. e anche quando non comprenderemo alcune cose, ricordiamo questo. Iniziamo quindi così questo nuovo anno, con la certezza che tutti i giorni che verranno, tutti gli eventi che si succederanno, e più andiamo avanti, più ci saranno profezie che si adempiranno, ecco, tutto quello che accadrà nel futuro sarà tutto sotto il totale controllo del Signore. E questa è la nostra pace, sapere che tutto è sotto il suo controllo. Amen.